Ti è mai capitato di sentirti a disagio o demotivato al lavoro? E questo senza neanche sapere esattamente il perché? Allora, forse ti sei trovato a chiederti anche, sono io a esagerare o c'è qualcosa di davvero tossico in questo posto? A volte l'ambiente di lavoro, i colleghi o i capi possono avere un impatto estremamente negativo su di noi, anche senza che ce ne rendiamo pienamente conto. Allora, oggi parliamo dei segnali di un ambiente tossico e di come riconoscerli per proteggerci nella nostra salute mentale e anche per il nostro benessere. E allora ricordiamoci che conoscere vuol dire riconoscere. E allora avremo un video super approfondito con descrizioni di 6 segnali super importanti da conoscere, esempi, come gestire queste situazioni. Allora, se questo argomento sembra riguardarti, mi raccomando, seguilo fino alla fine e adesso soprattutto iniziamo dal primo segnale importante, che è la mancanza di trasparenza e anche la comunicazione ambigua. È chiaro che in un ambiente di lavoro sano la trasparenza è alla base di tutte le relazioni professionali. Se le informazioni vengono condivise in modo chiaro, in modo diretto e i dipendenti sanno esattamente cosa ci si aspetta da loro, è tutto più semplice. Al contrario, in un ambiente di lavoro tossico, la trasparenza è sostituita da comunicazioni che sono sempre ambigue, che sono informazioni che sono trattenute, decisioni che vengono prese senza spiegazioni. La mancanza di chiarezza crea un clima, potremmo dire, di sfiducia, di insicurezza, che va ad ostacolare il benessere e la produttività delle persone che vi lavorano. E allora diciamoci, come si manifesta la mancanza di trasparenza? E il primo modo è sicuramente il fatto di utilizzare informazioni selettive che non sono condivise, perché in molti ambienti di lavoro tossici solo poche persone, e potremmo dire che solo il manager e il gruppo dirigente, hanno veramente accesso a tutte le informazioni. I dipendenti di solito invece ricevono solo pezzi di informazioni, che sono anche tutti frammentati e anche al di fuori di un contesto che possa aiutare a comprenderli. Allora, questo metodo consente ai leader, ai capi, di mantenere il controllo ed evitare che i dipendenti sappiano qual è il quadro chiaro della situazione, anche aziendale. E qui facciamo un esempio. Facciamo finta che durante una riunione il manager annuncia cambiamenti importanti nel team e nei progetti, ma poi non dà i dettagli su come questi cambiamenti influenzeranno i singoli ruoli, oppure anche il carico di lavoro delle singole persone. E allora i dipendenti sono lasciati a pensare, a speculare su cosa succederà e questo crea confusione e purtroppo crea anche ansia nel lavoratore. Seconda modalità riguarda le direttive che sono addirittura contraddittorie, cioè in un contesto tossico i capi possono fornire anche delle direttive vaghe, che siano addirittura, come dicevamo, contraddittorie. Cioè magari durante una riunione danno istruzioni su come affrontare un progetto, ma poi, in seguito, passare del tempo, le cambiano senza neanche dire, chiarire quali sono le motivazioni reali. Allora, questo genera di nuovo incertezza e costringe i lavoratori, i dipendenti, a dover continuamente adeguare il proprio lavoro senza mai sapere e senza mai avere la certezza di fare ciò che è corretto. Terza modalità è assenza di feedback che sia costruttivo. Allora, se siamo in un ambiente di lavoro sano, i capi forniscono un feedback costante che sia positivo e anche costruttivo. Invece, in un ambiente tossico, il feedback è rarissimo, potremmo dire inconsistente, addirittura a volte assente. Allora, quando i dipendenti non ricevono indicazioni su quello che stanno facendo, sul proprio operato, faticano a comprendere se stanno soddisfacendo le aspettative dell'azienda o se si trovano invece a lavorare in uno stato di continua incertezza. Ad esempio, dopo aver lavorato a lungo su un progetto, chiedi un parere al tuo capo su cosa sta succedendo, se lo stai facendo bene, lui o lei ti rispondono in modo molto vago. Ti dicono semplicemente: va bene, grazie per il lavoro. Però senza un feedback che sia chiaro, puntuale, non hai modo di sapere se il lavoro è stato apprezzato o in toto, o se ci sono degli aspetti invece da poter migliorare ancora. E questa mancanza di feedback ti lascia anche insoddisfatto, ti lascia insicuro, non è sufficiente per farti sentire bene nel tuo ruolo e nel tuo posto. Quarta modalità poco trasparente è fare promesse non chiare. Un ambiente tossico di lavoro proprio si denota, si distingue come per le promesse vaghe, come possibili avanzamenti di carriera, dei benefit futuri, ma in queste promesse non c'è nulla di concreto, nessun impegno e i dipendenti vengono spinti a lavorare duro, con l'idea di una potenziale ricompensa, ma poi non hanno mai la certezza di ottenere ciò che gli viene promesso. Ad esempio, un manager potrebbe dirti, continua a lavorare bene e potremmo considerarti per la prossima promozione. Però poi non ti dice se hai una timeline chiara, cioè se è un momento in cui dovrebbe verificarsi questa cosa, se ci sono dei criteri specifici perché tu possa avanzare. E allora col passare del tempo ti rendi conto che la promozione rimane solo una promessa molto vaga e che non si concretizza poi realmente mai. Un altro esempio di mancanza di trasparenza è sicuramente quando ci sono delle riunioni e delle decisioni che vengono prese sempre a porte chiuse, perché nei posti di lavoro tossici, le decisioni importanti vengono spesso prese senza che ci sia alcuna trasparenza verso i dipendenti. Allora, quando finalmente vengono comunicate, mancano di spiegazioni, mancano del contesto e lasciano il personale, i lavoratori confusi su come queste decisioni poi influenzeranno il proprio lavoro e il proprio ruolo all'interno dell'azienda. Ad esempio, viene annunciato che ci saranno delle modifiche al piano di lavoro della squadra, del team, ma nessuno spiega quali siano i motivi che ci sono dietro a questi cambiamenti. Allora, i dipendenti, i lavoratori vengono semplicemente informati dei nuovi obiettivi, senza avere alcuna possibilità poi di comprendere, di discutere, il motivo di queste modifiche. E questo li lascia con una sensazione di esclusione e di impotenza. E allora proviamo a dirci che impatto ha psicologicamente questa mancanza di trasparenza. E potremmo dirci che crea un costante stato di incertezza. I lavoratori, i dipendenti si sentono sempre come se dovessero camminare sulle uova, temono sempre di fare degli errori perché non sanno cosa potrebbe essere un errore. E questo può portare anche un senso di frustrazione, di insicurezza. Perché ogni azione che viene compiuta è senza una vera e propria direzione e non c'è neanche la comprensione di quelle che poi sono le aspettative dalla parte dell'azienda. E col tempo la mancanza di trasparenza va a minare la fiducia dei dipendenti, dei lavoratori nei confronti dei propri superiori, dei capi o dell'azienda stessa. E quando ci si sente esclusi dalle decisioni e privi anche delle informazioni chiare, è facile perdere motivazione. E allora l'interesse per il proprio lavoro viene meno, diminuisce e possiamo anche dirci che l'assenza di un feedback che sia costruttivo, chiaro, preciso e di obiettivi, può davvero influire negativamente sulla propria autostima e porta i lavoratori anche a dubitare delle proprie capacità. E allora come possiamo difenderci da questa mancanza di trasparenza? Per prima cosa, direi di chiedere direttamente dei chiarimenti. Se trovi spesso in situazioni ambigue, non esitare a chiedere e a fare domande dirette. Chiedi chiarimenti sui dettagli del progetto, chiedi chiarimenti sui tuoi obiettivi, sugli obiettivi del progetto. E se non hai le risposte concrete, considera che questo allora forse non è tanto un problema tuo, ma un problema strutturale dell'organizzazione. Secondo, importantissimo, documenta sempre le comunicazioni, cioè tieni traccia delle conversazioni, delle direttive ricevute. Magari invia un'email di conferma in cui ricapitoli tutte le istruzioni, perché questo ti protegge poi in futuro da eventuali accuse di incomprensioni, che hai capito male, che ci sono stati degli errori da parte tua. E ti aiuta anche a tenerti, un po' più chiaro quello che ti viene richiesto. Terzo, focalizzati sui tuoi obiettivi personali, cioè quando sei in un ambiente di lavoro in cui c'è proprio una scarsa trasparenza, potrebbe veramente essere utile fissare degli obiettivi personali sui quali lavorare, perché così mantieni la tua motivazione. Esempio, concentrati sulle competenze che vuoi sviluppare, sui progetti che vuoi migliorare e questo indipendentemente dalla chiarezza delle direttive aziendali, fallo perché questo ti fa stare meglio in un ambiente in cui c'è troppa nebbia, troppa confusione. Quarto, confrontati con i colleghi di cui hai stima, con cui hai fiducia. Se avverti che c'è una mancanza di trasparenza, potrebbe essere un problema assolutamente comune. Allora condividi le tue esperienze con i colleghi dei quali ti fidi. Questo ti permette anche di capire se è una situazione che riguarda tutta l'azienda o se hai avuto tu delle incomprensioni uno a uno con delle persone e che riguardano giusto il tuo modo di rapportarti con quella persona. E poi questo, se ti confronti con gli altri, ti dà anche un senso di essere supportato nella tua situazione, cioè di poter condividere, quindi di poter condividere anche alcune fatiche. E quinto, se c'è una mancanza di trasparenza che diventa un ostacolo insormontabile, considera di poter prendere altre alternative, che potresti anche cercare soddisfazione lavorativa in un altro posto, potresti considerare altre opzioni, come la ricerca di un ambiente lavorativo che sia più trasparente e che ti fornisca più supporto. In fondo, sei libero molte volte di poter cambiare, di fare questa scelta. Secondo segnale importantissimo di tossicità di un ambiente è la mancanza di riconoscimento, la mancanza di apprezzamento. Allora, quando sei in un ambiente di lavoro sano, i tuoi successi vengono riconosciuti e i lavoratori ricevono apprezzamenti per il proprio impegno e per i risultati che ottengono. Questo non è solo per motivare, ma contribuisce anche a creare un clima di rispetto e di fiducia anche reciproca tra capi, subordinati, ambiente, azienda. Se al contrario sei in un ambiente tossico, il riconoscimento e l'apprezzamento vengono spesso, anzi, solitamente vengono ignorati, ma addirittura potremmo dire che vengono proprio evitati scientemente. E allora in questo modo i dipendenti, i lavoratori si trovano a lavorare duramente, ma senza mai sentirsi veramente valorizzati. E allora diciamoci quali sono i modi in cui potrebbe manifestarsi questa mancanza di riconoscimento. Beh, il primo sicuramente è quello di ignorare i successi e quando si ottengono dei risultati minimizzare l'impatto che hanno. Allora, se sei in un ambiente tossico, i capi e i colleghi tendono a ignorare, a rendere meno influenti, minimizzare i tuoi successi. Anche i risultati eccellenti vengono trattati come se fossero scontati, come se fossero normali, senza mai darti il merito che ha il lavoro che hai svolto. Allora, questo atteggiamento porta il lavoratore a sentirsi invisibile e anche sottovalutato, come se l'impegno fosse una variabile inutile, priva di valore. Ad esempio, hai portato a termine un progetto complessissimo, hai rispettato tutte le scadenze, hai superato addirittura le aspettative, però al termine di tutto ciò nessuno ti fa un complimento, nessuno ti dà un ringraziamento, anzi, il tuo capo passa direttamente a chiederti di occuparti di un altro incarico, come se tu quello che hai fatto precedentemente fosse stato del tutto insignificante. Allora, questa mancanza di riconoscimento ti lascia una sensazione di vuoto e ti lascia una sensazione anche di insoddisfazione molto forte. Altro modo è sicuramente quello di sottolineare solo i tuoi errori. Allora, in molti ambienti tossici l'attenzione è rivolta esclusivamente agli errori e ai fallimenti. Anche i piccoli sbagli vengono amplificati, ingigantiti, trattati come eventi che sono gravissimi, mentre quando tu hai un successo assolutamente ignorato, cioè hai fatto giusto il tuo. Allora, questo tipo di atteggiamento possiamo dirci che crea un clima di ansia dove i lavoratori si sentono sempre sotto esame e temono di essere anche giudicati, ma non imparzialmente, ma solo per i propri errori. Ad esempio, potrebbe succedere durante una riunione che il tuo capo passa in rassegna ogni piccolo errore commesso da tutte le persone che lavorano con lui, senza mai menzionare un traguardo che è stato raggiunto. Allora, anche se tu hai completato con successo il tuo lavoro, il 90% del lavoro, i tuoi sforzi però vengono ignorati e ti viene ricordato il 10% che è andato storto. Cioè, hai fatto tutto molto molto bene, quella piccola parte che non è andata così bene è quella su cui mettono solo ed unicamente tutta l'attenzione. E allora questo poi nel lungo andare ti fa sentire demotivato, ti fa sentire sempre sotto pressione e quindi lo stress diventa negativo, non è più un modo per essere incentivato, è qualcosa che ti abbatte. Terzo è quando uno ti parla e ti dice è il tuo dovere. In un ambiente tossico qualsiasi risultato viene visto come parte del tuo lavoro e allora non è meritevole di nessun tipo di riconoscimento. La mentalità è che tutto quello che hai fatto è dovuto. E che non serve a nulla mostrare gratitudine, perché questo viene considerato il minimo indispensabile. Allora, questo atteggiamento, questa modalità elimina qualsiasi possibilità di ricevere apprezzamento e fa sì che il dipendente, il lavoratore, si senta poi completamente sfruttato. Per esempio, dopo aver lavorato fino a tardi per rispettare una scadenza importante, il tuo capo arriva e ti dice semplicemente che era tuo dovere completarlo. Allora, nessun riconoscimento per l'impegno extra, o il sacrificio, solo un commento che si occupa solo di sminuirti, di sminuire il tuo contributo a tutto il progetto. Allora, questa reazione ovviamente ti fa sentire come se il tuo impegno non contasse davvero e come se i tuoi sforzi venissero dati sempre per scontati. Quarto modo è quello in cui ci si appropria dei successi degli altri, perché questo è molto comune negli ambienti tossici e succede quando i tuoi superiori, i tuoi capi o i tuoi colleghi si appropriano dei successi, a volte anche tuoi o di altri. In questo caso il lavoro svolto da qualcuno viene attribuito ad altre persone e a volte molto peggio ancora al capo. Allora, questo comportamento non è solo scorretto, ma distrugge la motivazione e soprattutto anche la fiducia dei dipendenti, dei lavoratori nei confronti anche del proprio team, dei propri capi e anche nei confronti dell'azienda. Proviamo anche qui a fare un esempio. Hai lavorato sodo per portare a termine una parte importante di un progetto e quando arriva il momento di presentarlo, arriva il tuo capo e ti dice: "Guarda, lascia fare, faccio io", e presenta come se fosse stato fatto interamente da lui, cioè tu rimani nell'angolo senza ricevere nessun riconoscimento, nessun apprezzamento per il lavoro che hai fatto. E allora questo poi ti lascia una profonda amarezza, ti lascia anche un senso forte anche di ingiustizia, di aver subito un'ingiustizia nei tuoi confronti. Quinto modo è quando c'è un feedback incoerente, anche in questo caso, o assente. Allora, il riconoscimento passa attraverso i feedback generalmente, ma quando sei in un ambiente tossico, questo è un feedback incoerente o addirittura del tutto assente, cioè quando i dipendenti non ricevono alcuna indicazione sul proprio operato, non sanno se stanno andando nella giusta direzione, si trovano quindi in uno stato di incertezza continua e la mancanza di feedback crea un ambiente poco stimolante e può portare a un vissuto di grande frustrazione. È l'esempio di quando completi un progetto e aspetti un riscontro, ma il tuo capo non commenta mai il tuo lavoro, cioè passano settimane senza che ti dia un feedback, non sai se sei stato bravo, efficace o se ci sono aspetti da migliorare. Allora questo silenzio ti fa sentire ignorato e ti demotiva pure, perché non hai modo di sapere se stai realmente contribuendo al successo della tua squadra, del tuo team e della tua azienda. E allora diciamoci qual è l'impatto psicologico che ha la mancanza di riconoscimento nell'ambiente di lavoro. Perché quando il lavoro di una persona viene costantemente ignorato, sottovalutato, nasce un senso di autostima un po' indebolito, la realizzazione personale ne risente profondamente, perché la mancanza di riconoscimento ti porta a un senso di inutilità, come se il tuo impegno non avesse alcun valore. E col tempo questo sentimento si trasforma e si evolve in una perdita anche di motivazione grande, anche in ansia, e addirittura può portare alla depressione, a comunque una mancanza completa di voglia di fare che si estende purtroppo anche ad altre aree della tua vita. L'assenza di apprezzamento può far veramente sentire i lavoratori come semplici strumenti, come se fossero veramente degli oggetti che sono usati per arrivare a degli obiettivi, piuttosto che delle persone che hanno delle capacità, che fanno quello che fanno con dedizione e ottengono dei risultati. Questa svalutazione è particolarmente dannosa anche per il benessere mentale, perché il lavoro rappresenta per molti una parte molto importante della propria vita e anche della propria identità e della propria realizzazione personale. Allora, diciamoci come difenderci dalla mancanza di riconoscimento. Prima di tutto, riconosci i tuoi successi. Allora, anche se non ricevi riconoscimento dal tuo capo, dall'azienda, è importante che tu riconosca che tu ottieni dei risultati quando li ottieni. E allora tieni traccia dei progetti che hai completato, degli obiettivi che hai raggiunto, dei progressi che hai fatto, perché questo poi ti aiuterà a rafforzare anche la tua autostima e anche a mantenere una visione positiva del tuo lavoro. Seconda cosa, chiedi feedback in modo diretto. Cioè, non avere paura di chiedere un feedback ai tuoi superiori. Cioè, una semplice domanda come: c'è qualcosa che posso migliorare? Oppure, quali sono stati gli aspetti positivi del mio lavoro? Può stimolare il tuo capo anche a darti un riscontro, anche se non è spontaneo questo riscontro. Lo stimoli. Terza cosa, comunica i tuoi risultati. Cioè, non aspettare che siano gli altri che vengono a scovare i tuoi successi, che li notino. Comunicalo. Di che hai ottenuto dei risultati in un progetto, fallo in modo rispettoso. Fallo durante le riunioni, fallo attraverso un'email di aggiornamento. Questo però ti permette di mettere in luce il tuo impegno e lo fai senza dimostrarti o renderti agli occhi degli altri presuntuoso. Quarta cosa da fare è stabilire limiti chiari, perché quando ti senti sottovalutato può essere anche utile stabilire dei limiti. Se ti viene chiesto di fare degli straordinari senza alcun riconoscimento, puoi anche pensare di limitare la tua disponibilità. Cioè, cerca di mantenere un equilibrio tra l'impegno e il rispetto di te stesso, perché questo è un aspetto fondamentale, anche nel lavoro. Quinto, e cerca anche qua, in questo caso, delle possibilità di crescita alternative, cioè. Se sei costantemente in un ambiente dove non sei valorizzato, devi iniziare anche a prendere in considerazione il fatto di cercarti altre opportunità, professionali. Perché a lungo andare, lavorare in un contesto che non apprezza il tuo impegno può influire molto negativamente sulla tua carriera e anche sul tuo senso di benessere psicologico. Terzo segnale di un ambiente tossico è quando c'è una competizione eccessiva tra colleghi, perché ovviamente la competizione nel posto di lavoro può essere positiva, quando stimola al miglioramento, quando promuove anche innovazione, però in un ambiente tossico la competizione non è così, cioè viene portata all'estremo, diventa distruttiva. I colleghi, i dipendenti, i lavoratori si trovano a combattere costantemente e lo fanno per la propria posizione, per avere più riconoscimento. E i capi spesso incoraggiano questa rivalità e creano delle divisioni, delle rivalità proprio all'interno del team di lavoro. E allora diciamoci come si manifesta quella che noi chiamiamo competizione tossica. Il primo segnale sicuramente è quello della svalutazione delle idee degli altri. In un ambiente di lavoro tossico, i colleghi possono fare veramente di tutto per screditare le idee degli altri e lo fanno, possono farlo anche solo per farsi notare dai propri superiori, dai propri capi. E allora questo porta a una dinamica in cui nessuno vuole collaborare o apprezzare i contributi degli altri perché sono percepiti come una minaccia. E allora le riunioni diventano campi di battaglia in cui ognuno cerca di prevalere, di difendere il proprio ruolo e diventa veramente qualcosa di molto stressante e pesante. Potrebbe succedere, ad esempio, che durante una riunione uno proponga una nuova idea per migliorare un processo, ma invece di ricevere, che ne so, supporto, suggerimenti costruttivi, collaborazione, i tuoi colleghi cercano invece di evidenziare tutti i possibili difetti. E allora, piuttosto che aiutarti a migliorare il progetto, cercano di metterti in cattiva luce e magari per proporre loro una versione e ottenere il riconoscimento da parte del proprio capo. Secondo modo per evidenziare questa competizione eccessiva è sicuramente quello di vedere dei favoritismi, delle disuguaglianze nel trattamento tra colleghi. Allora, è chiaro che in un ambiente, di lavoro tossico i capi possono favorire certi dipendenti rispetto ad altri e questo crea una disparità e genera rivalità. E alcuni colleghi ottengono vantaggi, incarichi prestigiosi, promozioni che sono basate però su favoritismi, non su meriti personali. E allora questo crea un clima di frustrazione, sfiducia, perché i dipendenti si sentono poi obbligati a competere per guadagnare la stessa attenzione con delle persone che però sono di partenza favorite. E noi sappiamo che in ambienti di lavoro tossici le persone che vengono favorite non sono le più meritevoli o quelle che hanno risultati migliori, ma sono quelle che sono più fedeli al capo e che il capo sa non potranno mai rubare il posto. E quindi si innesca un circuito veramente molto dannoso all'interno dell'azienda e nelle relazioni per persone che vogliono invece emergere per le loro capacità. Terzo modo è creare concorrenza per le risorse e per le occasioni, le opportunità di lavoro. Allora, in un ambiente tossico, le risorse come progetti interessanti, corsi di formazione, riconoscimenti, bonus, possono essere limitati e distribuiti in modo competitivo, cioè i dipendenti si trovano a dover combattere per ottenere opportunità, invece di poter contare su un sistema che sia equo per loro. Allora questo crea tensione, crea isolamento, perché poi ognuno si sente in competizione con gli altri e per ottenere delle cose che dovrebbero essere scontate per tutti. E quarto modo è nel momento in cui c'è la mancanza di spirito di squadra, quando c'è molto isolamento, perché la competizione esagerata si evidenzia proprio nel momento in cui ci porta alla distruzione dello spirito di squadra. Allora le persone, invece di lavorare insieme per raggiungere degli obiettivi che sono anche comuni, lavora per brillare, ognuno lavora per sé e le persone allora a quel punto sono isolate, sono distanti nell'ambiente. E questo isolamento riduce il supporto reciproco e aumenta anche il livello poi di stress individuale, perché i lavoratori si sentono soli nella lotta per emergere. E allora, ad esempio, in un progetto che richiederebbe la collaborazione di più persone del team, in quel team invece ogni collega è focalizzato solo sui propri obiettivi personali e nessuno vuole condividere poi le informazioni o le strategie perché teme, ha paura di regalare un vantaggio agli altri. Allora è chiaro che alla fine il progetto risulta tutto diviso, frammentato, poco coordinato, e perché ciascuno all'interno cerca di portare avanti solo la propria parte, senza la collaborazione. È chiaro quindi anche il danno che questo ambiente arreca non solo alle persone, ma anche all'azienda stessa. Ma anche in questo caso, qual è l'impatto psicologico della competizione tossica, esagerata? Ebbè, sappiamo che è un impatto molto profondo sulla salute e il benessere mentale, perché invece di lavorare in un clima di sostegno, di collaborazione, i colleghi, i lavoratori si trovano a dover fronteggiare una costante dinamica, una pressione che crea diffidenza, tensione, ansia, e tutto questo crea appunto senso di isolamento, perché ogni persona percepisce gli altri non come colleghi, ma come rivali. E allora addio spirito di squadra. E a lungo andare la competizione tossica può portare sicuramente a un esaurimento emotivo, perché i lavoratori si sentono sempre sotto pressione per dimostrare costantemente il loro valore. Allora, questa necessità di performare a tutti i costi può portare anche a una perdita di autostima, di fiducia, perché anche i successi sembrano insufficienti per poi garantirsi un'idea stabile del proprio valore all'interno dell'azienda in cui si è. E questo è davvero molto dannoso. Diciamoci allora come difenderci dalla competizione tossica. Sicuramente il primo passo è concentrarci sul nostro valore personale. Siamo in un ambiente tossico e allora può essere facile misurarci con gli altri solo in base alla competizione. Allora cerca invece di concentrarti sulle tue capacità, sui tuoi risultati, senza paragonarti costantemente con i tuoi colleghi. Allora mantieni una tua visione chiara dei tuoi obiettivi personali e cerca di focalizzarti su quelli. Secondo modo è sicuramente quello di evitare di partecipare a questo tipo di competizione, cioè anche se l'ambiente ti incoraggia a questa competizione estrema, puoi cercare di avere comportamenti diversi da quelli che hanno gli altri, quindi non alimentare ulteriormente le rivalità. Puoi rifiutare di partecipare, ad esempio, ai pettegolezzi, al parlare male del lavoro degli altri e cercare di avere un atteggiamento che sia comunque rispettoso e professionale verso tutti. Terzo, coltiva le relazioni di fiducia, cioè cerca di comunque costruirti delle relazioni con dei colleghi che condividano la tua visione collaborativa. Perché anche se sei in un ambiente potenzialmente molto tossico, puoi trovare persone con cui invece stabilire dei legami di supporto che siano proprio reciproci. E credimi che avere qualcuno con cui confidarsi e su cui fare affidamento riduce molto la pressione e il senso che si vive di isolamento all'interno di un team di questo genere. Quarto, fai valere i tuoi diritti, ma fallo in modo pacato. Cioè, se noti che ci sono alcuni tuoi successi vengono ignorati o che vengono attribuiti a qualcun altro, prova a parlarne col tuo capo, ma fallo in modo deciso ma pacato. Non entrare in conflitto. Evidenzia i tuoi risultati, cerca di ricordare il tuo impegno, chiedi che riconosca equamente quello che hai fatto rispetto a quello che hanno fatto anche gli altri, ma non alimentare la competizione. Quarto segnale di un ambiente tossico sono sicuramente i capi che sono super autoritari e super controllanti, perché in un contesto di lavoro sano i capi promuovono un clima di fiducia, supportano lo sviluppo del team, incoraggiano l'autonomia dei dipendenti. In un ambiente tossico invece i capi sono autoritari, mantengono un controllo eccessivo su ogni aspetto del lavoro e interferiscono costantemente in tutte le attività quotidiane e non permettono ai dipendenti di prendere decisioni. E allora questo porta i lavoratori a sentirsi come bloccati, incapaci di esprimere le proprie idee e anche demotivati. E allora diciamoci come si manifesta questo controllo eccessivo dei capi. Il primo potremmo chiamarlo come un micromanagement estremo, cioè i capi tendono a supervisionare ogni singolo dettaglio del lavoro dei loro sottoposti, dei loro dipendenti. Non lasciano spazio a nessuna iniziativa personale. Cioè, invece di stabilire obiettivi, lasciare che i membri del team trovino delle soluzioni, controllano costantemente ogni piccolo passo del processo. Fanno sentire i dipendenti, i loro sottoposti, come soffocati, incapaci di prendere decisioni. Ad esempio, immagina di dover completare una presentazione e il tuo capo ti controlla ogni singola diapositiva, ogni singola slide, ti corregge su ogni dettaglio. Ti richiede le modifiche su aspetti che sono anche minimi, irrilevanti. Allora, questo micromanagement ti fa perdere tempo e ti dà la sensazione che il tuo giudizio e le tue competenze non siano poi rispettate. Secondo modo in cui si manifesta è sicuramente quello delle critiche costanti e della costante svalutazione, perché un capo autoritario si concentra sempre sugli errori e critica in maniera aspra ogni piccola imperfezione. Allora, questo atteggiamento poi però crea un ambiente di paura in cui i suoi dipendenti, i suoi sottoposti temono costantemente il suo giudizio e preferiscono allora a quel punto rimanere passivi. Piuttosto che proporre una nuova idea o prendere un'iniziativa, ce ne stanno fermi, così almeno evitano di poter ricevere ulteriori critiche. Terzo modo, sicuramente, è il rifiuto di un feedback, di una comunicazione aperta. Allora, in questo caso i capi che sono autoritari non accettano critiche o suggerimenti e non sono aperti a un dialogo. Allora, credono sempre innanzitutto di avere costantemente ragione. Considerano le opinioni dei sottoposti o dei dipendenti come inutili o addirittura come una minaccia alla loro autorità. E questo allora blocca ogni possibilità di migliorare e rende anche impossibile avere una comunicazione costruttiva con loro. Chissà quante volte è capitato durante una riunione di proporre un miglioramento a un processo e sentirsi tacitare immediatamente dal proprio capo che ribadisce il fatto che il processo è già perfetto e quindi che non serve a nulla mettere in piedi qualcosa di diverso e non ti fa neanche spiegare in che cosa avresti potuto migliorare. E questo ovviamente non è che crei benessere. Quarto modo è sicuramente quello di creare un clima di paura, cioè molto spesso i capi che sono autoritari, usano la paura per controllare i loro sottoposti, i loro dipendenti. E questo lo fanno attraverso minacce velate di licenziamento, commenti sul futuro, è incerto se non è abbastanza, oppure sulle punizioni per chiunque commetta degli errori. Allora, un clima di paura ovviamente impedisce al dipendente di sentirsi a proprio agio e di lavorare serenamente. E quinto modo, che è il più pericoloso, è quando cerca di controllare anche la tua vita privata, cioè alcuni capi autoritari cercano di invadere la tua vita privata, la vita privata dei dipendenti, perché si aspettano che tu risponda alle email, ai messaggi anche fuori dall'orario di lavoro o che i dipendenti siano sempre disponibili anche nei giorni di riposo. Allora, questa mancanza di rispetto per il tempo proprio, personale, crea un costante stato di tensione, fa sentire anche i dipendenti costantemente sotto pressione. E allora, diciamoci che impatto ha avere un capo di questo genere sul proprio benessere psicologico. Sicuramente porta a un senso di oppressione e di ansia, perché chi è dipendente da un capo del genere si trova sempre costantemente giudicato, non si sente mai al sicuro nel proprio ruolo. Allora, questo clima è un clima di stress continuo che causa sintomi fisici a volte, anche psicologici, come insonnia, ansia. E a volte, anche nei casi più gravi, crea anche del burnout. Allora, l'assenza di autonomia e la costante svalutazione portano a una perdita di motivazione, perché i dipendenti, i sottoposti, iniziano a sentirsi inutili e anche senza un vero valore all'interno dell'azienda. Un capo autoritario può anche inibire la crescita professionale, perché alcune persone si trovano costrette a seguire delle direttive rigide e non hanno la possibilità di invece sviluppare, implementare nuove competenze o cercare di esplorare nuove idee. Allora, questo limita anche le prospettive di carriera per una persona che ha dei capi del genere. E questo ti porta a sentirti anche bloccato in questa posizione, senza una possibilità di avanzamento, di miglioramento nella vita. E allora proviamo a dirci come difenderci da un capo del genere. Per prima cosa, mantieni dei limiti ben precisi tra vita professionale e privata, perché se il tuo capo cerca di invadere costantemente la tua vita privata, cerca di dare dei confini che siano chiari. Prova a specificare degli orari, in cui sei disponibile, in cui non lo sei, il tuo tempo personale per mantenere poi un equilibrio tra lavoro e la vita privata. Secondo, documenta spesso, sempre, anzi, le comunicazioni. Tieni una nota di tutto, di tutte le comunicazioni, dei feedback, delle istruzioni che ricevi. In questo modo hai una documentazione a cui puoi riferirti se il tuo capo ti accusa in maniera ingiusta di aver eseguito le direttive sbagliate o di aver fatto degli errori. Terzo, prova a esprimere in modo strategico le tue idee. Anche se il tuo capo non è aperto a suggerimenti, cerca comunque di esprimere le tue idee. Fallo in maniera strategica, cioè, ad esempio, puoi inviare un'email con proposte che siano concrete, dimostrando come queste possano anche portare dei benefici all'azienda. In questo modo, il capo può considerare le tue idee senza percepirle come una minaccia diretta. Il quinto segnale di un ambiente tossico è la mancanza di limiti tra vita personale e lavorativa. Perché lo sappiamo, in un ambiente lavorativo sano, questo è rispettato, c'è una chiara separazione tra il tuo tempo lavorativo e quello tuo personale. Però, quando sei in un contesto invece tossico, ai dipendenti e ai lavoratori viene chiesto di essere sempre disponibili, anche al di fuori dell'orario di lavoro. E questo comportamento sappiamo che mina l'equilibrio tra la vita professionale e la vita privata, perché il lavoratore si trova sempre a dover gestire delle pressioni e delle richieste in momenti in cui dovrebbe invece potersi rilassare, anzi ricaricare le proprie energie e dedicarsi a quelle cose importantissime della sua vita, come sono le relazioni, la vita familiare, la propria vita di passioni personale. E allora diciamoci come si manifesta, no, questa mancanza di limiti tra il lavoro e la vita privata. Allora, la prima è sicuramente quando ti arrivano email e messaggi costantemente fuori orario di lavoro. Esci dall'ufficio, non sei ancora arrivato a casa, che ti arriva già un messaggio. E questo è comune negli ambienti tossici. E soprattutto non è solamente il fatto che ti mandino questo messaggio, ma che si attendano da te una risposta immediata. E allora questo crea una sensazione costante di allerta, è come se impedisse, ai dipendenti di staccare mentalmente dal lavoro. Secondo, le richieste di ritornare prima dalle ferie, di lavorare nel weekend che non dovresti lavorare. E questo è un segnale di mancanza di rispetto, anche in questo caso, dei tuoi confini. E quando ti viene chiesto di lavorare in queste situazioni, è come se ti comunicassero che il tuo lavoro deve venire sempre prima di tutto, persino del tuo benessere e dei tuoi propri impegni. Terzo, sicuramente quando ritengono di poter avere sempre la disponibilità costante, perché in un ambiente che diciamo tossico ci si aspetta che i dipendenti siano sempre reperibili, anche nei momenti di riposo, come la sera, durante i pasti. E allora si percepisce costantemente la pressione di rispondere tempestivamente, come dicevamo prima, ai messaggi e alle chiamate. Questa disponibilità costante mina la possibilità di recuperare le tue energie e ti rende impossibile di vivere questi momenti di stacco che hai durante il lavoro dal lavoro stesso. Un altro modo in cui si esprime questa mancanza di rispetto per i limiti è quando bisogna dimostrarsi sempre devoti al proprio lavoro. Quando viene sempre osannato lo stacanovista di turno, quello che comunque rinuncia a tutto, proprio tempo libero, per essere sempre la persona che mette a posto le cose, che va a coprire i turni che vengono scoperti. E questa persona, lo stacano di turno, viene considerata la persona modello. E chi invece non fa questa roba qua viene considerato come non abbastanza dedicato al lavoro, come se non ci tenesse. Altro modo è anche quello di invadere i tuoi confini personali, cioè in alcuni casi i capi, i colleghi possono cercare di invadere anche gli aspetti più privati della vita dei propri collaboratori, dei dipendenti, e lo possono fare anche con domande, richieste inappropriate. Allora, questa mancanza di rispetto per i confini personali rende difficile proprio per i lavoratori mantenere una propria distinzione tra lavoro e vita privata. In questo caso faccio un esempio un po' particolare, no? Quando il tuo capo ti chiede dei dettagli sulla tua vita personale e privata perché cerca di capire come potresti organizzarti meglio per dedicare più tempo al lavoro. Allora, questo tipo di invadenza, rende davvero difficile mantenere separati i due ambiti. E ti fa sentire come se ogni aspetto della tua vita dovesse essere sempre orientato verso il lavoro. Ma anche la mancanza di limiti tra vita lavorativa e vita privata ha un impatto psicologico. Potremmo anzi dire che ha delle conseguenze significative sul benessere psicologico. E allora i lavoratori si trovano in uno stato di stress continuo, senza mai avere la possibilità di staccare veramente dal proprio lavoro. E questo porta a una condizione di esaurimento emotivo. E i sintomi in questo caso sono insonnia, ansia, irritabilità e la qualità delle relazioni personali ne risente, perché i dipendenti poi faticano a trovare il tempo per la famiglia e per gli amici e faticano anche a trovare le energie. Così, quando i limiti tra la vita privata e lavorativa sono continuamente ignorati, i lavoratori possono sperimentare una perdita di motivazione, di soddisfazione per il loro lavoro, perché non percepiscono più il lavoro come una parte della propria vita, ma lo percepiscono come un obbligo che li invade, invade ogni momento della loro giornata. E allora questo a lungo termine può addirittura portare al burnout, che è una condizione, sappiamo, di grave esaurimento psicofisico. E allora anche in questo caso, come facciamo a difenderci? Ovviamente, prima di tutto bisogna comunicare e stabilire chiaramente quali sono i propri limiti. Allora, fai sapere ai tuoi capi, ai tuoi superiori, ai tuoi colleghi quando sei disponibile e quando no. Se ricevi costantemente richieste fuori dall'orario lavorativo, cerca di rispondere educatamente, ma specifica i tuoi orari e fai così per far capire che ci sono dei momenti in cui non sei reperibile. Essere assertivi è fondamentale per proteggere il nostro tempo libero. Secondo, sembrerà banale, ma cerca di disconnettere tutti i tuoi dispositivi quando sei al di fuori dell'orario di lavoro. Imposta il tuo telefono e la tua email in modo che non arrivino notifiche lavorative durante il tempo che hai scelto per te al tuo tempo libero. Perché la disconnessione in questa epoca soprattutto è essenziale, perché permette al cervello di rilassarsi, staccare e ti aiuta a ridurre la pressione di dover rispondere immediatamente a quelle email, a quei messaggi. Terzo, dai priorità al tuo benessere personale. Allora, ricordati che il tempo tuo personale, la tua salute sono la cosa più preziosa. Dedica tempo alle attività che ti piacciono, fai sport, leggi, passa tempo con la tua famiglia, con gli amici, investi sulla tua salute fisica e anche sulla tua salute mentale, perché questo ti permette di essere più produttivo al lavoro e anche di affrontare poi le sfide che hai ogni giorno sul tuo ambiente in modo più equilibrato. E quarto, stabilisci delle aspettative chiare e comunichele al tuo capo. Cioè parla col tuo capo e chiedigli chiarimenti sulle aspettative che ha riguardo alla tua disponibilità e fagli sapere anche qual è la tua volontà, cioè quella di rispettare gli orari di lavoro, ovviamente, di mantenere un equilibrio che sia anche sano tra la tua vita professionale e la tua vita personale. Allora, in molti casi i datori di lavoro rispettano i dipendenti che sanno gestire i propri confini e non aspettarti che lo facciano loro per te, perché molte volte invece i capi non rispettano i propri e quindi come fanno ad aspettare i tuoi? Sesto segnale di un ambiente tossico lavorativo è sicuramente quello di avere sempre una pressione costante, uno stress continuo. Sappiamo che in un ambiente di lavoro equilibrato ci sono momenti di alta intensità, però che si alternano a periodi invece di recupero che permettono ai dipendenti e ai lavoratori di ritrovare delle energie. In un ambiente tossico, invece, la pressione è costante e il carico di lavoro è sempre eccessivo, non c'è una pausa, non c'è mai un momento di decompressione. E allora questo crea un circolo vizioso di stress, dove il lavoratore si sente costantemente, continuamente sotto esame e anche il timore di non riuscire mai a soddisfare le aspettative dei propri capi e dell'azienda su di sé. E allora diciamoci come si manifesta questa pressione costante. Un primo modo è avere sempre carichi di lavoro insostenibili, cioè in un contesto tossico, viene sempre assegnata una quantità di lavoro che è chiaramente eccessiva rispetto alle risorse e anche al tempo che si ha a disposizione. E allora, nonostante che uno si sforzi, si sente sempre indietro e mai veramente in pari con le richieste che vengono fatte. Secondo modo è usare delle scadenze senza considerare il tempo che effettivamente è necessario per completare un'attività in modo che sia efficace. Perché le scadenze vengono messe in maniera troppo ravvicinata, cioè creano una pressione continua sui lavoratori e in questo caso minano proprio la capacità del dipendente, del lavoratore, di poter lavorare in una maniera accurata, cioè di fare le cose proprio per benino. Terzo modo è attraverso delle feedback, delle critiche non costruttive, sempre distruttive, perché in un ambiente dove la pressione è costante, il feedback è molto spesso critico e punitivo. Piuttosto che ricevere riscontri costruttivi, i lavoratori vengono messi sotto esame e giudicati severamente, ma molto severamente, per ogni minimo errore. E questo crea un clima di paura, di insicurezza. Quarto modo è attraverso l'assenza di sostegno, oppure perché ci sono risorse inadeguate, perché in un contesto di lavoro tossico la pressione costante è resa più grave anche dalla mancanza delle risorse e del supporto, cioè i lavoratori, i dipendenti devono gestire dei carichi di lavoro eccessivi senza che abbiano, d'altro lato, invece degli strumenti adeguati e senza nemmeno ricevere l'aiuto necessario per fare questo tipo di attività, per compierla fino in fondo. E quinto modo è sempre attraverso la critica, la competizione, il confronto costante. La pressione in un ambiente di questo genere è spesso associata a un clima di competizione continua tra colleghi. Cioè i lavoratori vengono spinti a confrontarsi costantemente. Questo crea una sensazione di competizione e tensione dove nessuno si sente mai sicuro della propria posizione, del proprio posto lavorativo. E questo può succedere ad esempio quando il tuo capo durante le riunioni ti confronta e confronta i risultati delle persone che sono presenti nel team, lodando quelli che hanno ottenuto risultati migliori, criticando quello che è rimasto un po' indietro. E questo confronto continuo ti fa sentire inadeguato e costantemente, come dicevamo, sotto esame. E non c'è la possibilità di ricevere un riconoscimento per il tuo impegno. E allora come difendersi da questa pressione costante? Se non lo sono gli altri, cerca di essere tu realistico, stabilisci delle priorità. Quando ricevi i compiti e ricevi delle scadenze eccessive, prova a stabilire delle priorità e a comunicare chiaramente al tuo capo quello che per te è realistico completare. Cioè, cerca di discutere apertamente su quali attività ci sono maggiori urgenze o quali potrebbero essere rimandate o anche delegate ad altri. Secondo, comunica i tuoi limiti. Fallo in modo, come dicevamo prima, assertivo. È sempre importantissimo, perché se senti che la pressione diventa insostenibile, devi cercare di esprimere i tuoi limiti in modo tale che gli altri lo possano capire. Parla col tuo superiore, spiega come il carico che stai vivendo di lavoro sta influendo negativamente sulla tua capacità di lavorare efficacemente. Chiedi supporto, o risorse in più, aggiuntive, se lo ritieni necessario. Terzo, prenditi delle pause regolari, cioè anche quando una giornata la vivi ed è molto intensa, cerca di fare piccole pause. Prenditi qualche minuto per fare una passeggiata o per respirare profondamente. Questo può aiutarti a ridurre lo stress, a ritrovare anche delle energie. Le pause sono essenziali per mantenere la lucidità mentale e per anche gestire la pressione. Quarto, coltiva attività che siano al di fuori del lavoro, cioè investi del tempo in hobby, sport, attività che siano speciali per te, ma al di fuori del lavoro. E questo può aiutarti a bilanciare lo stress e a ritrovare anche una certa serenità. Cioè avere interessi, attività personali è un ottimo modo per evitare di farsi sopraffare dalle pressioni lavorative. È anche un buon modo per ricaricarsi. E ultimo suggerimento, se la pressione è davvero sempre costante e sta avendo un impatto molto significativo sulla tua salute mentale, sul tuo benessere, allora cerca di parlare con un professionista, chiedi aiuto a uno psicologo, a un terapeuta, una persona che possa aiutarti a sviluppare anche delle strategie per gestire lo stress, perché questo è importante per migliorare il tuo benessere emotivo. Conoscere per riconoscere, essere consapevoli dei segnali di un ambiente di lavoro tossico è il primo passo per proteggerti e per proteggere il tuo benessere. Allora, ricorda, nessuno dovrebbe sacrificare la sua salute mentale, fisica, il proprio benessere, il proprio equilibrio per il lavoro. Si lavora per vivere, non si vive per lavorare. Questo è fondamentale. Allora, se riconosci alcuni di questi comportamenti nel tuo ambiente, quelli che abbiamo descritto. Allora, sappi che non sei solo, esistono risorse e strategie che possono aiutarti ad affrontarlo e puoi anche considerare l'opportunità che se non rispettino il tuo lavoro, il tuo valore, il tuo impegno, tu possa anche cercarti un posto diverso dove poterti realizzare e fare un lavoro che ti piaccia maggiormente. E se hai trovato utili questi suggerimenti o pensi che possano aiutare qualcuno, condividilo questo video, fallo con chiunque credi possa averne bisogno e non dimenticare di iscriverti al canale, perché con il tuo supporto, la tua iscrizione, che è completamente gratuita, puoi aiutare il canale a crescere e quindi diffondere maggiormente questi contenuti che possono aiutare le altre persone a vivere meglio situazioni come questa.